Mille voci.
11:04. Buona giornata a tutti voi, Nicola Colotti in regia, Sara Tognola al microfono, ben ritrovati all'ascolto di una nuova edizione che si rivolge in modo più o meno mirato a voi genitori, ma anche una riflessione per tutti noi. Ecco, per voi subito alcune domande. Se vostro figlio ha difficoltà nello studio, come vi comportate? Svolgete i compiti dei vostri figli per evitare loro un giudizio negativo da parte dei docenti? O a volte vi perdete in consigli su come si dovrebbe studiare? Ritenete che il vostro sostegno nello studio sia indispensabile o addirittura vi ritenete indispensabili? Beh, in genere molti di voi se ne saranno accorti, queste attitudini ottengono risultati contrari rispetto a quelli desiderati, con le conseguenze che conosciamo: preoccupazione, ansia, frustrazione, conflitti, incomprensione, eccetera, eccetera. E qualche giorno fa, a questo proposito, ho letto un libro molto interessante, si intitola Mai più bocciati, il modello SOS Studio per aiutare tuo figlio a scuola e nel rapporto con te. Ne discutiamo fra poco con l'autrice assieme a voi.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Buongiorno e benvenuta Lucia Tolico.
Buongiorno a tutti, buongiorno Sara, molto bene, grazie.
Molto bene, allora è psicologa, psicoterapeuta, ipnotista anche, ipnotista. Ma non è di questo che parliamo, c'è un'edizione di storie di qualche anno fa, se volete potete andare a guardarla, è consulente in alcune scuole di Torino, tra gli altri libri scritti Non farmi camminare con i tacchi alti, 2003, Genitori e figli, le parole chiave del 2008. E allora che passo avanti c'è con questo SOS mai più bocciati, il modello SOS?
Grazie. Beh, il passo avanti è proprio quello di occuparsi dei genitori attraverso l'occuparsi dei figli. E l'occuparsi dei figli attraverso l'occuparsi dei genitori. Perché il problema dello studio in questo momento storico è particolarmente a cuore, sta particolarmente a cuore ai genitori. Loro li aiutano, si fanno in quattro per i figli, tornano tardi dal lavoro, sono stanchi e fanno i compiti con i figli e stanno lì con loro fino a tardi, rinunciano a film, rinunciano a rilassarsi. A volte lasciano la casa in disordine per poter stare con i figli a fare i compiti, perché oggi il voto scolastico è diventato qualcosa di estremamente importante. Dice chi sei, non dice cosa hai dentro, cosa hai imparato. E allora, in questo momento storico, i genitori si sentono quasi costretti a seguire i figli sostituendosi a loro. E i figli si confondono perché non sanno più che cosa aspetta a loro e che cosa aspetta agli adulti. Come possono seguire gli adulti quando gli adulti in qualche modo si sostituiscono a loro piccoli?
La settimana scorsa sul quotidiano Corriere del Ticino, per l'esattezza lunedì 27 novembre, c'era l'intervista a Ilario Lodi di Pro Juventute, dove si diceva, commentando il rapporto annuale 2016 della Fondazione, che sempre più bambini sono sull'orlo del burnout. Questo fa parte della confusione di ruoli anche tra genitori e figli?
Esatto, ne parlavo ieri con un'altra giornalista e si parlava appunto di questa confusione dei bambini. Siamo arrivati a... cercavo di spiegare che tempo fa esistevano, almeno in Italia, i cortili dove i bambini giocavano tra di loro, ogni tanto un adulto usciva sul balcone alla finestra, dava un'occhiata. E quell'occhiata era il monitoraggio che si faceva allora e poi rientrava. I bambini giocavano fra di loro, litigavano fra di loro, stabilivano regole dei giochi tra di loro.
Si facevano male,
cadevano e tra bambini si aiutavano, contrattavano le regole tra di loro. Quindi i bambini al tempi vedevano nascere le regole, vedevano romperle, le rompevano da se stessi, le ripristinavano, le contrattavano in un dibattito tra bambini e quindi sapevano bene cos'era una regola. Oggi i bambini non hanno più il gioco libero, è difficile trovare il gioco libero in città. È
più cosa intende come gioco libero?
Il gioco libero è quando non esiste l'adulto, no? Si sta tra bimbi e si fa tutto tra bimbi.
Ah, d'accordo. D'accordo.
E oggi è difficile nelle grandi città trovare i bambini che possano stare liberamente insieme senza gli adulti. Quindi la regola viene data dall'adulto e il bambino non la vede nascere, non la vede crescere, non la vede rompere. Non fa l'esperienza della regola, non la vive addosso.
Perché magari nemmeno l'adulto l'ha fatta,
esatto.
L'esperienza della regola, o l'ha rimossa la regola.
Esatto. Lui, il piccolo, se la vede ricevere, con le parole e non con l'esperienza. E con le parole tu puoi fare quello che vuoi. Le parole puoi anche non sentirle, o puoi dimenticarle, o puoi far finta di non averle ricevute.
Ha detto bene, le parole puoi far finta di non sentirle, allora andiamo all'ascolto. Questo sconosciuto è una delle cause, no? di questo disorientamento generale anche.
Anche degli adulti.
Esatto.
Perché il disorientamento è prima degli adulti. E anche gli adulti fanno fatica. Questo è un momento storico particolare e non è solo italiano.
Certo.
È molto generale perché sono saltati i riferimenti storici. Un tempo, adesso non sto dicendo che un tempo era tutto più bello e oggi no, non è vero. C'è stata un'evoluzione e all'interno di questa evoluzione qualcosa funziona e qualcosa funziona di meno. In questo momento quello che funziona di meno è che può essere tranquillamente ripristinato, aggiustato, fatto evolvere, eccetera, è il ruolo dell'adulto nel rapporto con i piccoli. L'adulto dimentica di avere un ruolo fondamentale, anche molto bello per lui, che è quello di guida. L'adulto sa guidare i bambini, deve semplicemente mettersi in questa ottica. È lui che prende per mano il bambino e lo porta lungo la strada della vita. E quando il bambino è diventato adolescente, un po' più adulto, può lasciare questa mano e può stargli di fianco. Il bambino, mentre viene condotto, viene preso per mano, prende l'adulto come riferimento, l'adulto diventa un modello, il bambino assorbe il modello e poi, quando diventa un po' più grande, lo modifica secondo la sua personalità. Faccio un esempio. Se tu, adulto, insegni a tuo figlio come ci si veste, no? D'inverno metti i pantaloni un po' più pesanti, d'estate un po' più leggeri. Faccio degli esempi molto molto semplici per farmi capire. Quando il bambino sarà adulto, saprà questa cosa, la conoscerà e deciderà se vestirsi pesante o più leggero d'inverno. Potrà scegliere se ha un modello, ma se non ce l'ha, la confusione regna. Da piccolo e da grande.
Torniamo al suo libro Mai più bocciati, il modello SOS Studio per aiutare tuo figlio a scuola nel rapporto con te. Allora io mi soffermerei sul modello, cioè metterei l'accento sulla parola modello. Cioè cos'è il modello? In fondo non è qualcosa di statico, di fisso. Posso intervenire, visto che c'è anche la parola di responsabilità e responsabilizzazione in questo progetto, diciamo.
Esatto. Ho utilizzato quella parola appositamente perché il modello lo assorbi e lo modifichi dopo averlo assorbito. Il metodo resta statico. E i genitori sono il modello migliore per i figli perché sono lì con loro. I genitori o comunque le figure genitoriali sono 24 ore su 24 con i figli e sono loro quelli che possono aiutarli più di chiunque altro.
Dunque il suo libro in fondo, e possiamo andare a pagina 25, è un po' la continuazione naturale, e qui arriviamo anche a conoscere suoi dati personali, dell'insegnamento primario, quello avuto da una mamma molto speciale.
Sì, io ho avuto una mamma splendida, una mamma, ed è quello che vorrei avessero tutti i figli, perché era una mamma presente ma non oppressiva, era una mamma che ti guidava, era una mamma che ti sgridava anche, ma ti guidava e sapeva essere adulta, non si sostituiva mai a noi, per cui quando ti diceva fai i compiti non te lo ripeteva più e tu sapevi che dovevi fare quei compiti.
Una mamma che ha saputo accettare anche, diciamo, le imperfezioni.
Esatto.
Perché spesso questo è il problema, no? Anche di giudicare ciò che non oggettivamente, ma probabilmente soggettivamente non va.
Esatto. Io avevo delle sorelle e dei fratelli, li ho ancora, molto più bravi di me a scuola, diciamo con un senso del dovere molto più perfetto del mio. E nonostante questo, mia madre non ha mai fatto confronti. Ha sempre cercato, lei diceva, tu hai un cervello, fallo funzionare. Ed era bellissima questa frase, molto rassicurante, perché ti diceva, hai il cervello, quindi ce l'hai, non puoi supporre di non averlo. Fallo funzionare voleva dire che spettava a te farlo funzionare, eri tu responsabile di questa cosa nella tua testa. Ed è incredibile la forza che ha una frase del genere.
Gianni Rodari scrisse un giorno che sbagliando si inventa.
Esatto. Ed è la creatività che appartiene a te. Ed è proprio vero, devi lasciar sbagliare tuo figlio, lascialo sbagliare, perché quando sbaglia capisce dove sbaglia e allora può correggersi. Ma se l'errore non lo permetti, tuo figlio va in confusione perché non sa fare la cosa giusta subito e la pretende.
Col risultato che poi da adulto questo bambino o questa bambina non accetterà i propri errori e li vivrà come dei clamorosi insuccessi o dei fallimenti.
Esatto, la frustrazione. Siamo sul tema della frustrazione. Oggi i bambini non reggono la frustrazione perché non sono stati abituati da nessuno, da nessun adulto, non è una questione di colpa dei genitori, è proprio una questione di percorso storico che stiamo affrontando tutti insieme, siamo tutti nella stessa barca. La frustrazione è qualcosa di estraneo come gestione sia per gli adulti e sia per i bambini. Quindi l'adulto non è sempre in grado di insegnare a superare la frustrazione ai bambini. Ed è una cosa semplicissima. Basterebbe che di fronte ad un errore, intanto basterebbe lasciare che il bimbo faccia i suoi errori e ammetterli, accettarli. E poi...
Ma non troppi però.
Sì, non quelli pericolosi. E poter dire al proprio figlio, va bene, hai imparato qualcosa da questo errore. È bello quando un bambino fa un disegno e sbaglia a tracciare la linea, gli si può dire tesoro, hai fatto una linea bella in questo momento per te, ma se la ripeti la farai ancora più bella.
Posso chiederle, Lucia Tolico, qual è stato l'errore per lei che le ha dato di più?
Non studiare. Fino all'età di 17 anni io non studiavo e rischiavo la bocciatura a scuola sempre. Mi rimettevo a studiare verso aprile, prima che le scuole potessero terminare, recuperavo tutte le insufficienze ed ero promossa col minimo dei voti. Finché poi mia madre è intervenuta e devo dire anche un professore è intervenuto dicendomi sei intelligente. Mia madre è intervenuta con il suo sistema, che è molto simile a questo, che descrivo nel libro. E il professore mi ha solo detto una frase che io ho fatto funzionare. E a quel punto questo errore del non studiare è diventato una voglia infinita di imparare.
Bello. Prima di raccontare al nostro pubblico come funziona questo modello, mai più bocciati, poi è vero, mai più bocciati.
È vero.
Si può anche bocciare però, parlando di errori.
Ma certo,
ecco,
certo.
Appunto. Però volevo fare, visto che lei cita tre esempi di chi ce l'ha fatta.
Oh, sì.
Partire da qui per poi raccontare in che cosa consiste questo modello, se... le va bene. C'è, credo, una ragazza che ama danzare.
Mm-hmm.
Partiamo da qui.
Lei l'ho conosciuta in una scuola, faceva il liceo classico, frequentava il liceo classico, quindi immaginate la mole di studio che poteva avere al pomeriggio e intanto aveva gli allenamenti tutti i giorni, e credo per 3 ore, se non sbaglio, al giorno, 2-3 ore, e faceva anche le gare. Tra l'altro alcune gare le ha dovute fare durante l'esame di maturità. Nel percorso, durante i mesi dell'ultimo anno di scuola, la madre della ragazza aveva chiesto alla ragazza di lasciare la danza se non avesse aumentato i voti a scuola.
Cioè il profitto.
Il profitto. E quindi venne da me disperata la ragazza, perché non voleva lasciare la danza, era la sua passione. Insomma, alla fine ci accordammo io e la madre, dissi alla madre che se avesse imposto alla figlia di lasciare danza avrebbe creato una depressione nella ragazza, perché quella era la sua passione, le passioni non si devono abbandonare, perché ti tengono in vita, ti danno energia. Concordammo con la ragazza delle regole, per cui la ragazza doveva pulire la sua stanza addirittura, ma ci stava bene, doveva studiare.
Non era un ricatto,
no,
però.
Assolutamente. Abbiamo aiutato la ragazza ad organizzarsi e la madre è stata aiutata ad accettare il fatto che la ragazza non prendesse proprio il massimo dei voti, cosa che lei voleva.
Sono le 11:26 minuti, a questo punto aspettiamo anche il contributo del nostro pubblico, che può chiamarci allo 0848 030707, oppure scriverci un sms al 955, parola chiave sempre rete 1, WhatsApp 079 873 9825. Vi aspettiamo.
After I died and the makeup had dried, I went back to my place. No moon that night, but a heavenly light shone on my face. Still I thought it was odd, there was no sign of God just to usher me in. Then a voice from above, sugar-coated with love, said, let us begin. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. Okay, a new kid in school, got to follow the rule, you got to learn the routine. Whoa, there's a girl over there with the sunshiny hair, like a homecoming queen. I said, hey, what you say, it's a glorious day, by the way, how long you been dead? Maybe you, maybe me, maybe baby makes three, but she just shook her head. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. And all the noses from narrow to flat had to stand in the line just a glimpse of divine. What you think about that? Well, it seems like our fate to suffer and wait for the knowledge we seek. It's all his design, no one cuts in the line, no one here likes a sneak. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. After you climb up the ladder of time, the Lord God is near. Face to face in the vastness of space, your words disappear. And you feel like you're swimming in an ocean of love, and the current is strong. But all that remains when you try to explain is a fragment of song. Lord, is it Beep-a-ba-loo-la or Oompa-ba-doo?
Lord, be by the Lula. Oh, Papa do.
Carissime signore, vi ricordo che i genitori di oggi sono i figli degli anni 80 e spesso anche 90, che a loro volta non hanno avuto molta educazione, perché già lì cominciava la tecnologia, questo è il mio modo di vedere. Quindi anche loro figli del boom, figli del benessere, che adesso si ritrovano a fare i genitori, sono stati anche spesso bambini e bambine viziate. Noi degli anni 70 siamo, qualche botta l'abbiamo presa per educarci. Quelli degli anni 80-90 di botte ne hanno prese di meno. Non voglio dire che siamo bestie che dobbiamo prendere le botte, però aiutano quando ci vogliono nella giusta misura. Quindi oggi guai a sgridare un bambino, anche perché il bambino o la bambina dopo ti massacrano. Se ci provi soltanto a dirgli qualcosa, si mettono a urlare, a fare i capricci e non si sa più come educare, anche perché i genitori non sono stati educati. Come andremo a finire? Se andiamo avanti così, non tanto bene. Sempre più viziati, sempre più principi, principesse, fate, fatine, queste cose qua. Speriamo che ci sia un cambiamento di rotta, però diciamo che è il benessere che ha portato questo, o perlomeno l'abbiamo vissuto male il benessere. Oggi questo benessere comincia un po' a mancare e vedremo che cosa succederà. Ciao da Enzo.
Enzo, grazie. Enzo, e grazie anche a Nicola Colotti che ha raccolto questa testimonianza vocale via WhatsApp. Allora, Lucia Attolico è nostra ospite, a lei rivolgiamo questa riflessione di Enzo, autrice di Mai più bocciati, il modello SOS Studio per aiutare tuo figlio a scuola nel rapporto con te, che ci offre la possibilità di esprimere anche riflessioni come quelle di Enzo.
Grazie ad Enzo, mi dà la possibilità di poter rispondere. Anche se il momento storico è particolare, anche se i genitori degli anni 80 e 90, come dice Enzo, non hanno preso molte botte, quindi certe cose proprio non le conoscono, anche se i bambini di oggi urlano e strepitano quando li riprendi, è possibile educare i propri figli se non si dimentica questa cosa in particolare, che è molto importante. Siamo noi grandi, siamo noi a doverli condurli. Se ti urla, se urla perché l'hai sgridato, noi abbiamo il dovere di ascoltare quell'urlo, di comprenderlo e di accettarlo.
Non è sempre semplice, però.
Certo, non è semplice, ma nel momento in cui lo accetti, tuo figlio sa che accetti il suo urlo, che è sempre un urlo di dolore. Perché i bambini non riescono ad accettare la frustrazione della tua sgridata. Per cui l'urlo è la cosa più normale in un bambino. L'abbiamo fatto tutti abbiamo urlato.
Però spesso si dice che urlare, questo è indirizzato in particolar modo ai docenti, ma anche ai genitori, sia sintomo di fragilità, di poca autorevolezza.
Allora, facciamo una distinzione. Quando un bambino urla è perché non è stato abituato a rispettare la regola. Quindi adesso bisogna intervenire nei lavori in corso, durante questi lavori in corso, no? Un conto è quando il bambino nasce, lo abitui subito, e un conto è quando il bambino ha 2-3 anni, non è abituato a seguirti, allora urla quando lo sgridi. Non è sintomo di fragilità dell'adulto nel momento in cui l'adulto accetta quella sgridata. Faccio un esempio. Una delle cose che facevo io e che ho insegnato ai miei fratelli a fare, quando mia nipote urlava, e urlava sempre quando si entrava in un negozio. I bambini lo fanno apposta. Una cosa che facevo e che ho insegnato era questa. Prendevo mia nipote in braccio, la abbracciavo mentre mi urlava nell'orecchio, la portavo fuori e le dicevo: possiamo entrare soltanto quando smetti. Non è la soluzione, ma è il modo che avevo per far capire alla bambina di essere accettata.
Un altro SMS ci è appena arrivato dove si scrive: importante accettare anche i limiti sia dei genitori che dei figli e non pensare di essere dei genitori perfetti e di avere dei figli superdotati. Questo è centrale, direi, legato anche al discorso, al nostro discorso introduttivo.
Esatto. No, è una bellissima riflessione questa. Se tu, genitore, non pretendi da te stesso la perfezione, ma pretendi di lasciarti andare, di essere te stesso, di sentire tuo figlio dentro di te, saprai cosa rispondergli.
Le aspettative, perché questo è anche collegato alla perfezione, al desiderio, all'aspirazione verso la perfezione del genitore, come giustamente diceva lei, e quindi come una naturale proiezione dei figli. Le aspettative sono probabilmente, quindi il controllo, come lei dice, la forza distruttrice di questa relazione, quindi delle vite di ognuno.
Sì, esatto. Quando tu, allora, ci sono genitori che hanno grosse aspettative nei confronti dei figli e hanno un percorso segnato per loro. Quando i figli non stanno su quel percorso, i genitori vanno in tilt e allora costringono i figli a rimettersi su quel percorso. L'aspettativa è un danno. E non serve avere queste grosse aspettative, non serve aggiustare se stessi attraverso i figli. Se non hai fatto il medico perché non hai potuto farlo, non è detto che debba farlo tuo figlio per riparare te stesso. Bisogna lasciare che i figli trovino il loro percorso, ma lo trovano soltanto se tu li accompagni su quella strada. E quella strada puoi segnarla tu.
Lucia Tolico, allora entriamo in questo modello SOS Studio. Naturalmente non saremo completi, ma lasciamo poi al nostro pubblico la voglia, la curiosità di approfondire questo modello. Ci sono delle leggi in questo modello? Perché ci sono delle regole, anche se poi lascia, abbiamo detto, ampi, più o meno ampi margini di libertà, però ci sono delle leggi, le cinque leggi. Allora io le dico, non so se ieri ha avuto modo di ascoltare questa edizione di Mille Voci, l'abbiamo dedicata all'attesa, al fatto che oggi questa parola è, non dico obsoleta, però facciamo un po' fatica ad applicare questa attitudine nella nostra quotidianità, comprensibilmente frenetica, piena di rumori, eccetera, eccetera. Ecco, l'attesa, la legge dell'attesa è una di queste cinque leggi.
Ed è anche la più importante.
Hai capito?
Esatto. Perché per imparare qualsiasi cosa c'è bisogno di tempo. Ed è il tempo che il nostro cervello occupa per assorbire qualsiasi apprendimento. Quando un genitore pretende che spiega al figlio delle cose e pretende che il figlio le applichi subito, le capisca immediatamente, non gli dà il tempo per assorbirle, metterle dentro di sé, inserirle tra le informazioni che già possiede. È proprio il tempo del nostro cervello, ma è anche il tempo nostro a livello psichico per abituarci a queste cose nuove, a questi nuovi insegnamenti, fosse anche la spiegazione della lezione di storia. Perché a scuola ti insegnano, ti spiegano storia, ad esempio matematica, poi arrivi a casa, un po' già l'hai assorbita. Quando la rileggi sul libro, per te non è più una novità e memorizzi meglio. Pretendere che un figlio impari subito è un danno per il figlio. Ci sono i ragazzi che imparano subito, immediatamente, perché ognuno di noi funziona in modo simile ma anche diverso.
Ieri, parlando sempre dell'attesa, si diceva che uno dei presupposti di questo modo di essere, anche perché l'attesa può essere un modo di essere, è il silenzio. C'è anche tra le 5 leggi della famiglia di questo modello SOS Studio la legge del silenzio.
Sembra che ci siamo messi d'accordo. No. È incredibile. Sì, perché per ascoltare devi far silenzio, non c'è altro sistema. Per ascoltare tuo figlio devi poter zittire non soltanto la tua bocca, ma anche il tuo pensiero. Il che vuol dire che mentre tuo figlio parla, non devi, sarebbe opportuno non farsi idee preconcette. Noi lo facciamo spesso quando parliamo con i nostri figli. Il nostro figlio ci dice una cosa, noi diciamo, sì, so già dove vuole andare a parare. Non è detto, il più delle volte ci sbagliamo.
È arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, non è molto d'accordo con le parole di Enzo che abbiamo trasmesso attraverso un WhatsApp vocale. Dice: io sono figlia degli anni 90 e ben lungi dalla descrizione fatta da lui. Ognuno è convinto di essere figlio delle generazioni degli anni migliori. I bambini e i genitori sono sempre lo specchio della società. Non idealizzerei, scrive questa ascoltatrice, nemmeno troppo gli anni 70 di Enzo. Educazione migliore, ma come ci si spiega allora l'esponenziale diffusione della tossicodipendenza in quegli anni? Ogni decennio ha i suoi lati positivi e negativi. Noi cerchiamo sempre di dare il meglio senza sentirci migliori.
E io sono d'accordo. Perché noi siamo in evoluzione, non c'è un decennio migliore, un periodo storico migliore. Siamo in evoluzione, dai vari periodi storici dobbiamo prendere ciò che più funziona e ciò che funziona in meglio. E quindi credo che questa ascoltatrice abbia proprio centrato il punto.
Allora, grazie, doppiamente grazie. Lucia Tolico, non le citiamo tutte le 5 leggi della famiglia, abbiamo detto il silenzio, l'attesa, poi c'è anche la legge della compensazione, la legge del rispetto dei ruoli, ne abbiamo parlato in apertura, la legge dell'attesa detto, la legge del silenzio detto, la legge della somiglianza, magari sulla somiglianza.
Questa è bellissima perché spesso i genitori dicono ai figli tu somigli al tale zio oppure somigli a tuo padre, somigli a tua madre e lo dicono sempre in negativo. È difficile che venga fatta una somiglianza in positivo. Allora, è vero che ci somigliamo tutti in famiglia, su questo non c'è alcun dubbio. Io somiglio a mio padre e a mia madre, nei pregi e nei difetti. Non usiamo, ecco questo dico nel libro, non usiamo la somiglianza per sgridare nostro figlio. Usiamola per dargli qualcosa, per dargli energia, per dargli modo di correggere se stesso. Una delle cose che mi dicono i fratelli quando mi fanno somigliare a mia madre o quando io faccio somigliare loro a mia madre o a mio padre è sempre una caratteristica positiva.
Chissà se il nostro pubblico si è un po' identificato in alcune situazioni da lei descritte. Ascoltiamo un brano musicale, aspettiamo, noi siamo qui in silenzio e poi siamo anche in attesa dei vostri contributi.
Just like it used to be, talking for hours about a different life, surrounded us in memory. We were close, never close enough. Where are we now? As if it's torn, stitch it up. Tongue wouldn't break the seal.
always had something effortless. In school you were the biggest deal. Little curtains close and open up. Time is slipping by. I'm always thinking about the two of us.
Devo dire che il libro di Lucia Tolica, nostra ospite, intitolato Mai più bocciati, il modello SOS studio per aiutare tuo figlio a scuola nel rapporto con te, ci sta offrendo molti, ma molti spunti. Nicola Colotti ne ha alcuni.
Sì, perché sono arrivati messaggi che ovviamente poi hanno sempre una componente un po' autobiografica, ma cioè da un lato chi non è in accordo con quanto diceva Enzo, già un messaggio l'abbiamo letto, un altro ascoltatore dice fare diciamo nostalgia degli anni 60 è sempre un po' rischioso, insomma, perché erano anche tempi in cui poi si sono dovute sopportare le conseguenze di comportamenti anche insomma
trasgressivi, diciamo
tutt'altro sì. che rincuoranti, insomma, e poi non ci vogliono comunque le botte, dice questo ascoltatore, ma le parole giuste per diventare adulti responsabili. Roberta dice che invece ha sempre cercato di seguire i suoi figli nello studio, cercando di renderli autonomi. Ora il più grande va alle superiori e ha imparato a gestirsi da solo, studia e fa i compiti e sa che se ha bisogno di un aiuto io ci sono. Il più piccolo fa ancora un po' fatica, cerco sempre di stimolarlo e se poi dimentica un compito o fa male una verifica, vabbè, non è poi la fine del mondo, dice Roberta. E questo appunto mi ricorda quel piccolo aneddoto che ci dicevamo durante il brano musicale, perché stanotte ho guardato un video, una piccola fiction che riprende la storia della vita di Carl Sagan, che è stato uno dei più grandi astrofisici del XX secolo, e lui da bambino era innamorato dei numeri, il papà gli aveva insegnato che c'erano numeri sempre più grandi, ma lui voleva imparare qualcosa sulle stelle. E allora si fece aiutare da sua madre lo portò in libreria, lo portò in biblioteca, solo che la bibliotecaria gli diede un libro sulle stelle di Hollywood e lui fece capire, dice, racconta nella sua biografia, dice però imparai a fare le domande giuste e quindi ricevetti in regalo un libro che parlava di stelle vere, di stelle del cosmo. Poi da lì è diventato uno dei più grandi astrofisici del XX secolo. C'è un ascoltatore, e poi chiudo qui, che chiede come comportarsi invece da genitori separati.
Ecco, quanti spunti, ce la faremo? Sì, anche le domande, l'importanza delle domande strategiche che evocate da Nicola Colotti. Da dove partiamo? Beh, intanto c'è, Lucia Tolica, una grande differenza fra ieri e oggi. Oggi ci sono realtà diverse, quindi è forse anche questo che porta alla confusione di ruoli evocati in apertura, no? Il bambino è disorientato, ma perché il genitore disorientato.
Io partirei dal tema del conflitto, così prendiamo un po' tutti, no? La scuola oggi è diventata il compito di scuola, lo studio è diventato il fulcro del conflitto fra genitori e figli e tra genitori, soprattutto tra genitori separati. Allora, una delle cose che consiglio quando c'è conflitto sulle questioni scolastiche è quello di utilizzare il modello anche se l'altro genitore non lo usa. L'altro genitore separato. Cioè, quando tuo figlio è con te, utilizza pure il modello e non pretendere che lo utilizzi quando è con l'altro genitore, in modo che tuo figlio sappia ben chiaro come comportarsi con uno e come comportarsi con l'altro. Facciamo ordine.
Senta, cosa è centrale di questo modello SOS Studio e quando non funziona poi?
C'è una cosa centrale che io non svelerei proprio perché è il fulcro del modello e non lo si capirebbe se non si legge tutto il modello.
Esatto, sì, no? Rischiamo di essere fraintesi.
Sì, sì. Però quel fulcro, quindi io invito i lettori, a quelli che vogliono leggere il libro naturalmente, a individuare questo fulcro, è chiaramente segnalato. Senza quel fulcro, senza la fiducia in quello, non funziona il modello, ma non si sta utilizzando il modello. Il modello è basato su quello.
Il racconto di Nicola Colotti di poco fa mi ha fatto venire in mente un'altra questione importante, cioè la responsabilizzazione attraverso le domande. Lei ne parla proprio a pagina 94, l'importanza della domanda, cioè le domande strategiche. Da parte di chi? Del figlio o del genitore?
Del
o di entrambi?
Ah, d'accordo. Del genitore. Perché i figli arrivano e ti dicono ho preso un brutto voto. No? E il genitore in genere risponde: oddio, hai preso il brutto voto perché non hai studiato, perché ieri sei uscito, perché? Con questo modello non c'è più bisogno di andare in ansia. Tra l'altro, alla fine del libro ci sono anche le tecniche per superare l'ansia. Perché l'unica domanda da fare è: c'è qualcosa che hai bisogno di cambiare nel tuo modello? Nella tua tabella, perché il modello prevede una tabella di marcia molto semplice.
Svelo troppo se leggo lo specchietto l'importanza della domanda?
Per niente.
Allora vado, Allora, lei scrive: è possibile che le domande da che ora a che ora ti siano apparse stupide, ovvie e banali, ma c'è un trucco. Queste domande, per la loro semplicità, abituano tuo figlio proprio a rispondere a ciò che gli chiedi e questa abitudine tenderà a generalizzarla nel vostro rapporto. Lavorare a qualcosa di concreto, come la programmazione del planner, permette a te e a lui di diventare più intimi e confidenziali, di rendere più stretto il vostro rapporto, ma anche questo può essere un pericolo, Lucia Tolic.
Mai.
Non si confondono i ruoli quando i rapporti... Ah, d'accordo.
No, assolutamente. I figli hanno bisogno, così come i genitori, di un rapporto intimo e stretto, che non vuol dire il rapporto simbiotico, non vuol dire... è un rapporto in cui ognuno conserva i propri ruoli, ecco perché la legge del rispetto dei ruoli, in cui ognuno sa di poter dire all'altro ciò che ha bisogno di dire. Un figlio che ha bisogno di confidarsi con un genitore è un genitore che ha bisogno di guidare quella confidenza del figlio, di rispondere a quella confidenza. Non si sta parlando del genitore che confida al figlio cose sue da adulto, si sta parlando del rapporto genitore-figlio.
D'accordo, sono tanti malintesi a cui si può incorrere, ma è normale, credo che ognuno debba viverlo. Questo esperimento, perché possiamo, il modello SOS Studio può essere un esperimento.
In ogni famiglia, certo.
E per questo che è un modello, appunto. Io volevo dedicare un ultimo punto, perché riguarda tutti noi. Il punto, il tema del giudizio. Lei lo dice, noi siamo abituati a rapportarci agli altri in modo dicotomico. Sono parole sue, o mi piace o non mi piace. Questo modello riesce ad azzerare il giudizio? Sarebbe un gran successo.
Magari. Il modello lo spiega. E allora diventa una scelta personale. Se noi ci conduciamo nel mondo, ci portiamo nel mondo, nel rapporto con gli altri, attraverso il giudizio, siamo come in una prigione, dove l'altro è incasellato, è buono, cattivo, brutto, bello, eccetera, e non se ne esce. Sei costretto a vederlo solo in quel modo. Ma quando noi ci rapportiamo agli altri, mettendo da parte il giudizio, è normale che arrivi il giudizio negativo, positivo, non importa, ma se ci rapportiamo all'altro, accettando tutto quello che viene, allora siamo liberi di comportarci come viene anche a noi.
Lucia Tolico, siamo, aggiungerei purtroppo, in conclusione. Io voglio però concludere con un messaggio di un padre. Dice: aiutatemi a fare il padre, sicuramente sbaglio, con il vostro aiuto migliorerò.
La cosa che tutti ti dicono è sii te stesso. Quello che io invece dico è sii te stesso, ma prima individua chi sei.
Concludiamo qui, le va bene?
Sì.
Grazie.
Prego.